Buongiorno amiche e amici di Radio Città Aperta e di Gemini Network. Io sono Giovanna Montalbano e questa è Press Corner, la rassegna stampa di RCA. Apro con un articolo del manifesto di ieri di Claudia Fanti. Il massacro di leader sociali ed ex FARC è un genocidio politico. È dedicata al genocidio politico in Colombia la 48esima sessione del Tribunale Permanente dei Popoli, giuria internazionale di opinione fondata da Lelio Basso nel 79, in diretta continuità con i tribunali Russell sul Vietnam e sull'America Latina. La sessione di quest'anno, che sarà inaugurata oggi, dunque ieri, in maniera virtuale con la presentazione dell'atto di accusa e l'apertura formale del processo che avrà luogo tra il 25 e il 27 marzo, risponde a una richiesta avanzata da ben 126 organizzazioni e oltre 170 difensori dei diritti umani, artisti, intellettuali e personalità politiche del paese. E le accuse su cui i giurati, tra i quali Luciana Castellina e Luigi Ferraioli, saranno chiamati a pronunciarsi, sono quelle relative al genocidio politico nei confronti dei rappresentanti di movimenti sociali, indigeni e di organizzazioni politiche, ai crimini contro la pace commessi dopo la firma del calpestato accordo tra la FARC e lo Stato colombiano e all'impunità che li ha accompagnati. Accuse che l'alta commissaria ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, nella sua dichiarazione del 15 dicembre, si è ben guardata dal rivolgere allo Stato colombiano, attribuendo l'aumento della violenza contro contadini indigeni afrocolombiani, hanno meglio precisato i gruppi armati non statali, limitandosi a sollecitare l'autorità a proteggere la popolazione, come se non fosse direttamente riconducibile allo Stato il bagno di sangue tuttora in corso nel paese, una fossa comune con il nazionale, con 1125 leader sociali assassinati dalla firma della pace nel 2016, 251 ex guerriglieri uccisi nello stesso periodo e 95 massacri commessi dal 2020, senza contare le vittime della repressione esercitata dagli organi statali, come quella violentissima contro le proteste dello scorso settembre, in seguito alla morte di Xavier Ordóñez, ucciso dalle scariche elettriche e dai colpi inferti da due agenti. Proseguiamo con delle notizie dalla Sud America. Questo invece è del paese. La prima grande ondata migratoria del 2021 in America Latina, formata da migliaia di honduregni in fuga dalla violenza e dalla povertà, è stata bloccata il 17 gennaio da militari e poliziotti in Guatemala. Le forze armate del paese centroamericano hanno fermato con cariche violente e gas lacrimogeni i migranti diretti verso il Messico. La carovana puntava a raggiungere gli Stati Uniti con la speranza che il nuovo governo, guidato da Joe Biden, adotti politiche di accoglienza diverse da quelle di Donald Trump. Il 15 gennaio un gruppo di 3.500 persone era partito da San Pedro Sula in Honduras, duramente colpito dal passaggio degli uragani Eta e Iota a novembre. Con il passare delle ore i migranti sono diventati 9.000. Da tempo la Croce Rossa e le ONG per la difesa dei diritti umani denunciano la delicata situazione dei migranti e il rischio che siano violati i loro diritti umani. Molte persone sono vittime di incidenti, estorsioni e violenze sessuali, scompaiono o sono separate dalle loro famiglie. Alcune sono uccise o muoiono a causa di malattie o delle intemperie, spiega Lorena Guzman, coordinatrice per la migrazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa in America Centrale e in Messico. A questi pericoli ora si aggiungono i rischi della pandemia causata dalla mancanza d'acqua e dall'impossibilità di lavarsi le mani e dagli assembramenti. Parlando al telefono prima di Natale, Lopez Obrador e il presidente eletto Biden si sono detti d'accordo sull'apertura di una nuova fase nella politica migratoria. Almeno sulla carta si sono impegnati a promuovere la cooperazione tra i due paesi per garantire una migrazione sicura e ordinata, contenere il coronavirus e garantire la sicurezza nella frontiera comune. Ciò significherà anche, come hanno detto entrambi i governi, lottare contro le cause fondamentali della migrazione nel Salvador, in Guatemala, in Honduras e nel sud del Messico, per costruire un futuro con opportunità migliori e per garantire più sicurezza nella regione. Nella fase finale della sua campagna elettorale, Biden ha ammesso che durante i mandati di Barack Obama, quando era vicepresidente, la questione migratoria non è stata affrontata con l'urgenza che meritava. Per questo, nei primi giorni della sua amministrazione, il presidente democratico vuole regolarizzare 11 milioni di persone che si trovano negli Stati Uniti senza documenti. Io ci credo molto poco, in verità. Ma passiamo a un'altra splendida notizia, sempre dall'internazionale, di Annalisa Camilli. È la prima volta che Saiful Islam vede la neve. Piccoli fiocchi scendono tra i faggi nella foresta di Velika Caldusa, al confine tra Bosnia e Croazia. Il ragazzo prende il telefono e fa una videochiamata a suo fratello, Said Ahmed Asileh, nel nord-est del Bangladesh, per mostrargli questa pioggia fredda. Saeh è più preoccupato per la pandemia. Il Covid è l'ultimo dei nostri problemi, gli dice Saiful Islam, inquadrando il giaciglio di coperte e cartone che ha costruito con rami e materiale distribuito dai volontari. Non ci sono bagni, non c'è elettricità, non c'è acqua potabile, in ogni tenda vivono 5-6 persone. Alcuni abiti sono ancora stesi tra i rami, ricoperti da diversi centimetri di neve. Intanto, sotto un tellone di plastica, altri ragazzi hanno acceso un fuoco. Non sono attrezzati per l'inverno bosniaco, alcuni hanno i geloni ai piedi e provano a scaldarsi intorno alla fiamma alimentata con pannocchie di mais e legna recuperata nel bosco. Un ragazzo di nome Sharif prepara il tè per gli altri. Saiful Islam è spaventato dalle temperature che a gennaio sono scese fino a 10 gradi sotto zero, ma è anche sorpreso da questa coltre bianca che in poche ore ha ricoperto le baracche costruite da una quarantina di ragazzi, tutti originari del Bangladesh, bloccati dall'inverno balcanico. Hanno chiesto di essere ospitati nel campo profughi di Miral, nella città di Velika Caldusa, ma non sono stati accolti perché la struttura è sovraffollata, così vivono i ripari di fortuna, come altre 3.000 persone in Bosnia e Erzegovina. Nonostante il paese sia dal 2018 una importante tappa lungo la rotta balcanica, con 65.000 persone transitate in 3 anni, le autorità locali hanno chiuso 2 campi, l'ultimo a Bihak nel settembre del 2020, invece di aprirne altri. Il risultato è che per il terzo inverno consecutivo migliaia di persone vivono al ghiaccio. Dei 9.000 migranti presenti nel paese, provenienti soprattutto da Afghanistan, Pakistan, Siria e Iraq, secondo le organizzazioni umanitarie, solo 6.300 sono registrati nei 5 campi ufficiali, mentre circa 3.000 vivono fuori dal sistema di accoglienza e ripari di fortuna in palazzi abbandonati nel cantone dell'Unasana, al confine con la Croazia. Aspettano che arrivi la bella stagione per provare di nuovo ad attraversare il confine. La situazione è peggiorata con la chiusura del campo di Bir a settembre del 2020 e con l'incendio del campo di Lipa a dicembre dello stesso anno. Praticamente nel cantone di Unasana non ci sono più campi in grado di ospitare gli uomini che viaggiano da soli e quelli rimasti sono sovraffollati. I migranti hanno continuato a vivere nei palazzi abbandonati e nelle baraccopoli anche d'inverno, spiega Silvia Maraone, responsabile dei progetti Ipsia Acli Caritas in Bosnia. Le autorità locali non vogliono che si costruiscano altri campi nel loro territorio e accusano il governo centrale di averle abbandonate. Gli abitanti di Bihak protestano ogni giorno contro la riapertura del campo di Bira. Dopo l'incendio di Lipa, i manifestanti hanno impedito che i migranti fossero spostati in altre strutture. Per questo il governo bosniaco ha deciso di ricostruire il campo nella stessa zona. La presidenza però non ha ancora stanziato i soldi e l'esercito ha montato 24 tende riscaldate da 30 posti ciascuna e almeno 20 bagni chimici, ma la situazione rimane molto difficile, dice Maraone. Abid Ali è un altro dei bangladesi dell'accampamento di Velika Caldusa. Per raggiungere l'Europa ha pagato 12.000 euro ai trafficanti, è passato per Dubai, la Turchia, la Grecia e l'Albania prima di arrivare in Bosnia. È bloccato da 6 mesi in Bosnia, per 7 volte ha provato ad attraversare il confine che dista 45 minuti a piedi dalla baraccopoli. Ogni volta che la polizia croata mi ha fermato, mi ha picchiato, mi ha rubato i soldi e il cellulare. Tra gennaio 2019 e gennaio 2021 il Border Violence Monitoring Network ha raccolto le denunce di 4.340 persone respinte dalla polizia croata, 845 delle quali riferiscono che sono state usate armi. Le testimonianze dell'impiego di cani umani sono molto frequenti, afferma il rapporto La rotta balcanica pubblicato lo scorso 16 gennaio dalla rete Rivolti ai Balcani. Dal dicembre 2019 all'ottobre 2020 l'ONG Danish Refugee Council ha registrato 21.422 respingimenti al confine croato. Negli ultimi mesi sono aumentati i casi di violenza, tortura, sequestro e distruzione dei beni personali. Il 20 novembre l'Ufficio del Difensore Civico Europeo ha annunciato un'inchiesta sulle possibili responsabilità della Commissione Europea nella violazione dei diritti dei migranti e dei rifugiati in Croazia. Il fascicolo è stato aperto sulla base di un rapporto di Amnesty International e di altre organizzazioni che operano lungo la rotta. Il difensore civico europeo si chiede come siano stati spesi i soldi versati da Bruxelles a Zagabria per la gestione dei flussi migratori e se siano state ignorate le denunce della violazione sistematica compiute dai croati. Entro il 31 gennaio dovrebbe arrivare la risposta di Bruxelles, mentre Zagabria ha sempre negato ogni responsabilità. Ma la Croazia è solo il caso più eclatante. In tutta Europa i respingimenti sono una prassi consolidata, in spregio alle leggi internazionali, spiega Nicholas Bay, presidente del Danish Refugee Council. Secondo le testimonianze raccolte, molti migranti respinti dalla Croazia in Bosnia e in Serbia sono stati vittime di respingimenti a catene, dalla Slovenia e anche dall'Italia. Il Ministero dell'Interno italiano ha ammesso di aver respinto in Slovenia 1.240 persone tra il 1 gennaio e il 15 novembre del 2020. Sono numeri impressionanti, specie se confrontati allo stesso periodo del 2019, quando le persone respinte furono 237. È un aumento del 423%. L'Italia ci deve delle spiegazioni, che noi non riceveremo mai, purtroppo, e comunque non saranno mai limpide e reali rispetto a quanto al massacro di cui è complice insieme all'Europa. E passiamo adesso alla Siria, con un articolo sul Globalist Syndication di Umberto De Giovannangeli. Siria, 10 anni di mattanza infinita e dimenticata. 10 anni di guerra, oltre 384.000 morti, 11 milioni di profughi, la metà della popolazione, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. 25 gennaio 2011 inizia la mattanza siriana, 10 anni di guerra, oltre 384.000 morti, 11 milioni di profughi, la metà della popolazione, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Sono cifre spaventose perché il numero di chi è scappato all'estero ha raggiunto quota 5 milioni e mezzo, mentre gli spostati interni sono più di 6 milioni, costituiscono il gruppo di rifugiati più grande al mondo. E la maggior parte di loro ha un solo desiderio, rientrare a casa, afferma Carlotta Sami, portavoce per l'Italia dell'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. 10 anni di orrori, di stragi, di civili, di crimini contro l'umanità, 10 anni di miliziani stupratori e tagliole, di un macellaio, il presidente Bashar al-Assad, ancora al potere solo perché sostenuto militarmente dai russi, dagli iraniani, dagli Hezbollah libanesi. Siria, la tragedia continua. 10 anni dall'inizio della guerra in Siria i bambini continuano ad essere uccisi, feriti, sfollati e privati dei beni di prima necessità. Solo nella giornata di giovedì, due bambini di 1 e di 10 anni sono stati uccisi in un attacco ad Hama. Un altro bambino è rimasto ferito, comunica l'UNICEF. Ad appena 3 settimane dall'inizio del nuovo anno, almeno 15 bambini sono stati uccisi in circostanze in cui sono state utilizzate armi esplosive e ordigni inesplosi, altri 15 bambini sono stati feriti. Nel nord-est del paese un'impennata di violenza al campo di Al-Hol, dove più di 2/3 della popolazione è composta da bambini, sta mettendo a rischio le loro vite e sottolinea l'esigenza di soluzioni di lungo termine che comprendano il rimpatrio o la ricollocazione dei bambini bloccati lì. Ad Asakè i servizi di base e le infrastrutture civili continuano ad essere attaccate, l'approvvigionamento d'acqua dalla stazione idrica di Al-Luk, una delle fonti principali di acqua per quasi 500.000 di persone, è stato nuovamente interrotto all'inizio di questa settimana. L'interruzione dei servizi idrici costringe i civili a ricorrere ad acqua non sicura, che espone le persone, in particolare i bambini, al rischio di contrarre malattie potenzialmente letali legate all'acqua. Nel nord-est del paese, rigido clima invernale con piogge torrenziali e neve ha colpito almeno 22.000 persone. Più di 2 milioni di persone sono sfollate e vivono in tende, rifugi ed edifici distrutti o non finiti. Secondo quanto riportato proprio questa settimana, un bambino di 6 anni è morto perché un muro costruito attorno alla sua tenda gli è crollato addosso a causa di allagamenti e nevicate. I bambini e le famiglie in Siria hanno sofferto tanto negli ultimi 10 anni e questa sofferenza sembra non accennare a finire. Leader cristiani e vescovi, intellettuali europei, attivisti, operatori sanitari, personalità del mondo musulmano sono alcuni fra i 95 firmatari di una lettera aperta al neo presidente degli Stati Uniti Joe Biden per far cancellare le sanzioni alla Siria. Nella missiva indirizzata alla Casa Bianca, al presidente francese Emmanuel Macron, alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al premier britannico Boris Johnson, il 21 gennaio si sottolineano i danni gravissimi delle misure restrittive a un popolo che chiede risposte rapide. Questi provvedimenti, avvertono i firmatari, hanno contribuito alla fame e alla povertà dei cittadini. I promotori dell'iniziativa, una realtà trasversale islamo-cristiana di laici, religiosi, diplomatici, politici ed ex militari in pensione, chiedono al neo inquilino della Casa Bianca e ai leader occidentali di aiutare i siriani ad alleviare la crisi umanitaria. Essa è causa di profonde sofferenze per i civili e possono innescare una nuova ondata di stabilità in Medio Oriente. A livello internazionale proseguono i firmatari della lettera aperta a Biden. Questa forma di punizione collettiva della popolazione civile sta conducendo la Siria verso una catastrofe umanitaria senza precedenti. Ma temo che già lo abbia fatto abbondantemente, che le risposte democratiche dei paesi occidentali e degli Stati Uniti non siano mai arrivate. Dubito fortemente che accada adesso, in questa situazione così difficile da sostenere anche per difficoltà interne alle varie nazioni. Siamo criminali e stiamo commettendo dei reati contro l'umanità che non pagheremo mai e che probabilmente continueremo a perpetrare. Tant'è che leggo da Repubblica di Alessandra Ziniti: i migranti sbarcati dalla Ocean Viking in Libia mi hanno sparato e lasciato a terra. Credevo di morire, ma ce l'ho fatta. I drammatici racconti dei 374 arrivati questa mattina da Augusta, dalla Ocean Viking, altri 120 arrivati in poche ore a Lampedusa, da un articolo del 25 gennaio. 500 migranti approdati in poche ore tra Lampedusa e Augusta, un altro naufragio a poche decine di miglia dalle coste libiche, segnalato ieri. Altre centinaia di persone riportate indietro dalla Guardia Costiera Libica, i trafficanti hanno ripreso in grande stile le partenze dalla Libia nonostante il maltempo e racconti di chi riesce ad arrivare sono sempre più drammatici. In Libia eravamo tutti stipati in una casa, non eravamo liberi di andare dove volevamo. Ero fuori quando sono arrivati i banditi e volevo correre per avvertire gli altri. Quando hanno sparato io sono caduto a terra. Questo accade sempre in Libia. Sono stato curato per questa ferita solo 4 ore dopo. Un amico mi ha portato da una donna camerunense che era medico e lei si è presa cura di me. Questo è il racconto di un giovane soccorso dalla Ocean Viking di SOS Mediterranee che questa mattina ha sbarcato da Augusta, 374 persone salvate in 3 diversi interventi tra il 21 e il 22 gennaio. Sono tanti coloro che hanno riferito strazianti storie di abusi subiti in Libia. Molti avevano già tentato di attraversare il mare, ma erano stati intercettati e riportati indietro. Abbiamo sentito, dice Luisa Albera, coordinatrice dei soccorsi a bordo della Ocean Viking, i racconti raccapriccianti del trattamento disumano che hanno dovuto subire in Libia. Gli ultimi 2 giorni sono stati estremamente duri per i 373 naufraghi, poiché le condizioni meteorologiche sono peggiorate rapidamente, sapendo di avere a bordo numerosi neonati e bambini piccoli che hanno sofferto particolarmente il mal di mare. Abbiamo temuto un altro lungo stallo, come già sperimentato in passato. Ci sono stati segnalati naufragi e respingimenti illegali da parte della Guardia Costiera Libica, mentre la squadra della Ocean Viking, l'unica nave di soccorso civile in mare nell'ultima settimana, era impegnata in intense attività di ricerca e soccorso. Ma avevo selezionato una quantità innumerevole di notizie che riguardavano la situazione in Sud America, lungo la rotta balcanica e lungo la rotta atlantica. Purtroppo il mio tempo è terminato. Oggi è la giornata della memoria. L'Europa ancora continua a mantenere gli occhi chiusi sui massacri che nel suo territorio e nei territori circostanti stanno avvenendo ormai da anni. Lo trovo inaccettabile. Oggi probabilmente Molti leader dei governi europei ricorderanno la giornata della memoria con dolore e con sofferenza. Sappiate che saranno dei falsi. Buona giornata.